quanto sia importante per l'animale il movimento. Si può capire pensando che ogni animale nascendo sviluppa proprio grazie al movimento e che riconosce come propria madre la prima sagoma che si muove, anche se questa in fondo è un corpo inanimato messo artificiosamente in movimento. Questa sensibilità che si dischiude, chiude vieppiù grazie al movimento. Ed in fondo noi figli e fratelli non siamo che degli animali, anche se ciò che si dischiude in noi non è più la sensibilità, ma è o dovrebbe essere la coscienza. La nostra coscienza si chiude, cresce, si amplifica grazie al movimento, alla successione, al trascorrere. In ultima analisi, forse potremmo dire al divenire. Ora io non sono così profondo nello spiegarvi la differenza fra l'essere e il divenire, come già molto tempo fa, in fondo, ha fatto per voi il fratello Claudio. Ma pure desidero, prendendo a prestito le verità da lui portate, ricordarvi queste differenze. Perché questo ricordarsi cade giusto in un momento appropriato, in un momento di pausa. Noi abbiamo salito un gradino, conoscendo le verità ultime che avete sapute, e dobbiamo soffermarci. Dobbiamo riprendere un attimo il fiato, fare alcune considerazioni. Ecco che la volta scorsa vi abbiamo parlato della creatività dell'uomo e giustamente avete compreso che cosa intendiamo con creatività dell'uomo. L'uomo che esprime se stesso, che realizza se stesso, il proprio essere. Questo è dunque un essere e non un divenire. Ma l'evoluzione umana, che ha radici in altri regni naturali, voi ben lo sapete, conta una fase che è del divenire, la fase più sensitiva, la fase quando questo centro è ancora più un centro di sensibilità che un centro di coscienza. Ma quando diciamo centro di coscienza, non dovete inorgoglirvi, figli e fratelli. Né dobbiamo inorgoglirci, perché noi siamo, l'ho detto orora, molto simili agli animali che sviluppano ancora attraverso il movimento. E noi sviluppiamo seguendo questo illusorio trascorrere, questo illusorio divenire. La nostra evoluzione dunque ancora si svolge nel campo del divenire. Che cosa significa questo? Nel campo delle sensazioni, nel campo del voler essere ciò che non si è in realtà, nel campo tutto costellato di grucce che servono a spostarci da un punto all'altro e a non nello stesso tempo farci perire sotto il peso degli spostamenti. Perché l'uomo, figli e fratelli, non vorrebbe spostarsi, non vorrebbe mutare i propri ambienti, le proprie abitudini, le proprie idee. Cerca di conservare le posizioni acquisite, ma in altre parole, in questo va contro natura, perché si nega al movimento quel movimento che invece lo conduce ad uno sviluppo, ad una evoluzione. Ed ecco che la natura provvida sopperisce a questa tendenza di pigrizia innata nell'uomo. E che cosa fa? Dei piccoli terremoti. Ecco che costringe, attraverso gli eventi della vita, l'uomo a spostarsi, a modificarsi, a muoversi, a sempre e anche nelle illusioni. Ma perché l'uomo, che è ancora un virgulto così tenero, così feribile, potrebbe soffrirne, pone a sua disposizione delle croci, delle illusioni, dei conforti, delle iniezioni di coraggio. Fino a che quest'uomo non diventa un tantino più grande, in età maggiorenne. Ed allora vengono tolte queste crucce, gli viene mostrato il vero valore di esse, gli viene detto, come viene detto a voi, devi imparare a camminare da solo, senza queste crucce, cioè ad affrontare la realtà quale è, senza che essa sia velata, perché tu stai passando ad una nuova fase del tuo essere, in cui veramente sei un centro di coscienza e di espressione. Recepisci in te ed attraverso di te una forma di coscienza dell'assoluto. Ora, questo momento in cui non esistono più dei bastoni a cui sorreggersi, è sempre un momento tragico. Questo momento in cui l'individuo è posto di fronte al cosmo, privo di certi veli, corrisponde, quando queste verità venivano raggiunte attraverso l'iniziazione, a quella fase in cui l'adetto si sentiva unico e solo abitatore del cosmo. Ed in effetti è così. La prima impressione che può dare la verità della non contemporaneità del sentire è questa. Ma la meditazione, la giusta comprensione di questa verità fanno sì che viene acquisita nel giusto senso e questa solitudine ben presto cade. Questa affermazione può ancora sembrare una gruccia, ma non è così. Allora, cosa sono le grucce in sé? Sono verità anch'esse. Tutto sta come di esse l'uomo si serve. Se ne fa appunto dei bastoni a cui sorreggersi, per trovare conforto, o se veramente ne fa oggetto di studio, di meditazione, di assimilazione, come deve essere della verità, indipendentemente dal fatto che essa sia a lui più o meno gradita. Una gruccia può diventare la verità della reincarnazione, la verità della sopravvivenza dopo la morte. Quando una persona cara ci precede nel trapasso, la verità della reincarnazione, della sopravvivenza, può essere una gruccia per colui che rimane nel cosiddetto mondo dei vivi, confortato da questa verità nel pensiero che la persona cara sarà presto o tardi riveduta, forse meglio tardi che presto, comunque riveduta, non persa definitivamente, eppure questa è una verità. Dunque la verità si trasforma in gruccia unicamente in funzione di come la si affronta, la si considera interiormente. Che cosa significa dunque lasciare cadere le grucce e i bastoni? Significa affrontare le verità nella giusta luce, non servendosi di esse come di un conforto, come di un mezzo di evasione della realtà, ma comprendendole, perché la verità deve essere compresa ed assimilata in se stessa e per se stessa. Ora, lo ripeto ancora, voi siete in questa fase delicata, alcuni veli che coprivano una realtà più profonda del cosmo, del creato mai creato, sono caduti. E voi, caduti assieme alle grucce e ai bastoni, e voi siete di fronte a questa nuova realtà. Ma questa nuova realtà forse, prestandosi pure in maniera più difficoltosa rispetto alle vecchie, è da voi cercata. È da voi presa secondo la vostra vecchia abitudine. Voi cercate con questa nuova realtà di eludere la realtà. Voi cercate di adattare questa nuova realtà a ciò che è parte di voi stessi, cioè delle vostre vecchie convinzioni. Voi cercate di occultare quegli aspetti di queste nuove verità in modo che essi risultino meno sgraditi, più conformi a quelle che sono sempre e fino ad oggi state le vostre convinzioni. Quindi voi cercate di allontanare da voi, in ultima analisi, la verità, la realtà. Voi quindi cercate un divenire e non un essere. Perché si è nel divenire, anch'esso, ripeto, necessario in una fase della evoluzione umana, fino a che si cerca di vivere non come si è, ma secondo certe convinzioni. Non come è l'essenza del nostro essere, ma come vorremmo essere. Così si è nel divenire tutte le volte che, guardando il mondo dei fotogrammi con queste nuove verità conosciute, voi pensate che non potete più vivere come una volta, ma che questa vita che vi circonda non corrisponde più alla realtà che vi è stata svelata, e che forse per vivere realmente occorrerebbe ritirarsi dalla vita di oggi per fare vita di meditazione. Ma, figli e fratelli, se voi riflettete bene, questo è un divenire e non un essere. Se voi riflettete bene, questo è un ricercare un giusto modo di vivere per essere nella realtà, per dire io vivo realmente e quindi per essere diversi da quello che in realtà si è. Questo è né più né meno un divenire. Come è allora, la domanda sorge istintiva, come è e quando si vive veramente nell'essere? E che cosa dobbiamo fare? Ma ancora questa domanda può nascondere la vostra volontà di divenire, l'ambizione dell'io, la chiama il fratello Claudio. Perché questa è la realtà. Occorre che ciascuno di voi non abbia misteri con se stesso. Ecco il modo di esistere nell'essere e non nel divenire. Occorre che ciascuno di noi conosca il proprio intimo in tutta la sua realtà, sia essa piacevole o spiacevole, sia essa lodabile o deprecabile secondo i canoni della umana società. Ma nessun mistero, nessun lato nascosto di voi stessi deve esservi sconosciuto, deve essere appunto nascosto ai vostri occhi. Quando allora si desidera allontanarsi dal mondo dei fotogrammi per vivere nella realtà, si desidera in sostanza allontanarsi dalla realtà del nostro essere per continuare un divenire. Che fare? Amare di più chi vi sta vicino, chi vi sta attorno. Esprimere voi stessi in questa creatività dell'amore. Fare con più convinzione e in questa nuova prospettiva di idee il vostro dovere di uomo. Vivere più intensamente e nella riflessione di queste verità che conoscete la vita di umani, non di asceti. La vostra natura, realizzare voi stessi nella vita, nella continua riflessione e assimilazione delle verità che conoscete, ma non realizzare le verità che conoscete a scapito di voi stessi. Voi stessi in queste verità, e non è un sillogismo. Non dovete, a scapito della vostra personalità, del vostro essere, della vostra natura, vivere secondo certe verità, ma portare in voi stessi queste verità e farle diventare vostro essere, vostra natura. Ora questo terremoto che è durato un po' del vostro tempo circa queste nuove verità è in un certo senso divenuto un po' più familiare. Voi ora vi affacciate alla finestra e vedete trascorrere e passare nella via sottostante una folla di umanità tutta volta a vivere la propria vita di uomo. Ebbene, guardando queste creature, voi potete anche conoscere che il loro sentire non è contemporaneo, che la loro vita in ultima analisi è illusoria, è tutt'affatto diversa da come appare e da come anche è da loro sentita, eppure amare queste creature, aiutarle. Questo sta scritto nella verità, amare la vita, ma essere pronti a lasciarla come coloro che non la amano affatto. Amare, essere innamorati della vita come i figli del mondo, pur sapendo quanto diversa sia da come appare. Seguire certe convenzioni umane, se questo fa parte della vostra natura, pur conoscendo quanto illusorie, quanto di comodo esse siano. Ricordate le parole del Cristo all'uomo che lavorava il sabato. C'è una profondissima verità in questo. Essere liberi intimamente, prima di trasformare ciò che sta al di fuori della vostra vita, trasformate voi stessi, perché potete cambiare quanto volete l'esteriore, ma il vostro sarà sempre un divenire, se a questa mutazione non corrisponderà un mutare dell'essere vostro. Pace a voi.
Il Signore con voi e con tutti gli uomini.
Pace a voi. Ogni tanto verificare se quello che via via andiamo dicendovi regge a certi controlli che si possono operare in base a fatti ed esperienze, ha una certa importanza. Così, prendendo lo spunto da quello che ha detto la piccola Lilli, voi avete toccato vari argomenti, cercando di rivederli alla luce di queste nuove verità. La domanda era, in sostanza, perché un veggente che può, come presupposto, vedere e conoscere cose che vanno al di là della informazione che può giungere attraverso la vista fisica, ma anzi penetra nell'intimo del consultante, nel suo avvenire o nel suo passato, non si accorge della non contemporaneità del sentire sua, ad esempio, rispetto a quella appunto di chi va a consultarlo. E la risposta è stata perfettamente giusto. Infatti, voi avete detto che poiché la veggenza non va al di là come visione del mondo dei fotogrammi, non è possibile accorgersi di questa non contemporaneità del sentire che investe invece il mondo acasico, il mondo del sentire, anche se in effetti nel mondo del sentire, nel piano acasico, esiste una contemporaneità indiscutibile di ogni sentire di eguale sviluppo, di eguale intensità, di eguale evoluzione. Perché voi sapete benissimo, questa è una parentesi, sapete benissimo, figli e fratelli, che nel piano acasico tutti i sentire di eguale intensità, sviluppo, evoluzione sono contemporanei. E quindi tutti i sentire da superuomo sono contemporanei, tutti i sentire le varie sfumature e gambe dei maestri sono contemporanei fra loro. Tutti i sentire degli iniziati sono contemporanei fra loro. Laddove non è questa contemporaneità, è nel mondo dei fotogrammi. Perché un fotogramma ospita più creature, le quali non sono rappresentate, non hanno, per ipotesi, lo stesso sentire. Deriva che, essendo contemporanei sentire di eguale intensità, accade, può accadere, che un fotogramma, ospitando diverse creature di diverso sentire come sviluppo, non sia questo stesso fotogramma da tutte quelle creature sentito, vissuto contemporaneamente. È vero, figli miei? Ma quando l'uomo di una certa evoluzione lascia il piano fisico, il piano astrale, il piano mentale e giunge nel piano acasico consapevolmente, dopo il trapasso fra una vita e l'altra, tra una incarnazione e l'altra, accade che nel piano acasico, ammesso, ripeto, che abbia il necessario sviluppo di sentire, vive contemporaneamente a tutti coloro, a tutti i sentire della sua stessa intensità. Cioè, che cosa vuol dire questo? La comunione, non ancora dei santi, la comunione dei sentire. Perché se nel piano acasico esistono i sentire di tutte le creature di un cosmo, è vero che ciascun sentire in base alla intensità è contemporaneo. Ed allora, nel piano acasico, tutte le creature che sono in quel cosmo sono contemporanee nel sentire. Non sono tutti i sentire contemporanei, tutti come qualità. È vero, ma come quantità, nella qualità sono tutti. Cioè, non sono contemporanei sentire del selvaggio e del maestro, sentire più evoluto rispetto a un sentire meno evoluto o meno intenso, ma tutte le creature, in effetti, nel piano acasico, sono contemporanee in base alla eguaglianza di sentire. Perché il veggente, guardando i fotogrammi, non si accorge di questa, della non contemporaneità del sentire. Per ipotesi, avendo di fronte a sé un selvaggio, non si accorge che quel fotogramma che ospita il veggente ed il consultante selvaggio è già stato vissuto dal selvaggio quando egli veggente lo sta vedendo. Perché, come giustamente avete detto, la visione di certi veggenti, anche se qui dovremmo soffermarci ad analizzare quali sono veggenti, per meglio intendere, è vero, la visione di certi veggenti riguarda unicamente il mondo dei fotogrammi, avete detto. Ed allora, com'è che un veggente vede le varianti? Ed allora noi vi diciamo, in alcuni casi, voi avete detto, dovrebbe il veggente dire esiste la possibilità che lei faccia questo o l'altra cosa. Ma se voi vi documentate sulle varie forme di veggenza, certamente non avrete difficoltà a vedere che in effetti taluni veggenti hanno così parlato, che esiste una monografia, appunto, mi sembra, del Bozzano, che tratta proprio di questo particolare. Ci sono casi diversi, ma una certa serie di casistica, in cui, appunto, si dice proprio questo. Casi di veggenti provati, è vero, nella loro, come si dice, nella loro genuinità, che si sono trovati di fronte ad una scelta futura del loro cliente e lo hanno avvertito. Esiste questa possibilità per lei, eccetera, eccetera. Dunque, quando esistono delle varianti, quando il veggente ha una certa facoltà piuttosto sviluppata, viene avvertita la variante dell'individuo. Bisognerebbe anche precisare che l'aura non riguarda solamente il corpo eterico, che voi sapete è una parte del corpo fisico. Il corpo fisico si divide in corpo fisico denso e in corpo fisico eterico. È vero, l'aura eterica, quella più grossolana, diciamo, è quella che viene vista più facilmente anche dai non veggenti, ad esempio con mezzi fisici, con certi vetri colorati con sostanze chimiche come il dimetilene, ferrocianuro di potassio, eccetera, eccetera, alcune sostanze chimiche che hanno la facoltà dilatare la pupilla, di stancare il nervo ottico e di renderlo sensibile a queste vibrazioni emanate dal corpo eterico, che ripeto è il corpo fisico. Ci sono anche veggenti che vedono il corpo astrale, altri ancora che arrivano a vedere, molto molto più rari, il corpo mentale, ed altri ancora che arrivano a vedere anche più oltre. È vero? Allora voi direte, il veggente che in ipotesi vedesse il corpo acasico di un individuo, dovrebbe vedere, accorgersi se questo individuo è presente con il sentire oppure no? Cioè, estendiamo la domanda che ha fatta la piccola Lilli nel presupposto che il veggente arrivi a vedere fino al piano acasico. Cioè, colui che guarda dal piano fisico in su un individuo completo nei suoi veicoli, giunge a capire in qualche modo se questo individuo sente contemporaneamente a lui quel fotogramma?
No, io dico non lo può.
Non può, perché sentire mi sembra sia un fatto intimo e non visibile dall'esterno, perché lui vede un veicolo a carico.
Benissimo. Infatti dobbiamo tenere presente che la non contemporaneità del sentire, come abbiamo detto altre volte, riguarda unicamente il fatto intimo, individuale dell'individuo. Che cosa è questa non contemporaneità del sentire? Da che cosa nasce? Nasce da un illusorio senso di trascorrere. Noi vi abbiamo detto che i sentire sono tutti presenti, tutti i gradi di coscienza sono tutti presenti nel piano akashico. Dal grado di coscienza corrispondente alla prima forma di vita, alla cristallizzazione, fino al grado di coscienza che noi abbiamo definito maestro, vero figlio, e più oltre, sono tutti presenti. Il fatto di una successione nasce unicamente da una particolare natura di queste perle del piano akashico poste le una accanto alle altre. È nella natura stessa del corpo akashico quello di sentire uno alla volta, di sentire, e di provenire da un sentire precedente per sfociare in un sentire seguente. In questo sta il senso del trascorrere, quel senso del trascorrere che trasferito nei piani più densi sottostanti crea il tempo e lo spazio a voi ben noti. È vero, figli e fratelli? Ma se noi guardiamo strutturalmente questo individuo al di fuori di questo sentire, nella sua struttura, come guardiamo nella struttura del cosmo, dei fotogrammi, del piano fisico, del piano astrale, del piano mentale, se noi guardiamo dal di fuori nella struttura ed indipendentemente da questo sentire, noi vediamo una perfetta immobilità e invariabilità. È vero, figli e fratelli? Vediamo l'eterno presente. Quindi, il guardare un fotogramma di un che rappresenta per un individuo il suo futuro è vedere una certa situazione e anche descriverla, ma questo guardare dal di fuori non rende l'idea, non denuncia la illusione del trascorrere, che è una illusione del sentire, che è una natura del corpo akashico e che è un prodotto interiore che quindi, voi sapete, non trova riscontro nell'esterno, nell'esteriore, non deriva da un cambiamento esterno. Questo, è vero, era il concetto centrale da comprendere. Non esiste nessun trascorrere oggettivo. Il trascorrere è un fenomeno soggettivo. Anche i fotogrammi che contengono varianti, e vi consiglierei di rimeditare su queste varianti per farle vostre, per non dimenticarle. È facile dimenticare, è vero? Anche questi fotogrammi che costituiscono variante per un individuo sono egualmente costituiti negli elementi, vero? Non hanno niente di meno rispetto alla storia che sarà vissuta o che potrà essere vissuta. Quando la storia si dirama in due rami, i rami sono egualmente viventi e completi. Ricordatelo, la differenza di sentire un ramo piuttosto che l'altro deriva dalla differenza, dalla scelta del sentire dell'individuo, non dalla natura dei fotogrammi. E lo scegliere una strada piuttosto che l'altra non dà nel mondo dei fotogrammi nessun effetto, perché il mondo dei fotogrammi rimane invariato ed immutabile nell'eterno presente. È sempre e per sempre. Allora voi vi siete anche domandati, ma questa storia dell'evoluzione come va a finire? Quando l'individuo ha finito di sentire i fotogrammi del piano astrale, del piano fisico, ha finito, lascia, abbandona la ruota delle nascite e delle morti, che cosa succede? Che cosa avremo da fare? Evidentemente il mondo del sentire, l'abbiamo detto ora, non può essere descritto, figli e fratelli. Fino ad ora abbiamo parlato di concetti e di meccanica del cosmo. E abbiamo parlato che cosa succede al sentire dell'individuo dopo la morte del corpo fisico. Questo sentire si sposta nel piano astrale. In alcune riunioni, non credo attraverso questo medium, ma attraverso altri medium sono stati scritti molte cronache di quello che succede nel piano astrale, molte volte confondendo ciò che gli spiriti creano con la loro volontà con la realtà effettiva, perché ad un perfetto buddista, convinto in un determinato tipo di vita oltre la morte, presenti in una riunione spiritica, giurerà e farà fede ai presenti che l'aldilà è tale e quale lo descrive la religione buddista, altrettanto valga per la vostra religione. Questo è il frutto del crearsi la realtà secondo la propria fede. Molti addirittura si creano il proprio inferno. Chi ha un rimorso di coscienza e via, ma non vogliamo ancora una volta parlare di queste cose che sono già state dette e ripetute fin troppo forse. Vi abbiamo detto dunque che cosa succede dopo la morte del corpo fisico e via, fino a quando vi abbiamo detto l'uomo lascia la ruota delle nascite e delle morti. Per parlarvi di un modo di sentire del tutto diverso, abbiamo cominciato a parlare della non contemporaneità del sentire nel mondo dei fotogrammi, cioè la non contemporaneità del sentire il mondo dei fotogrammi, vero? E questo ha portato una sorta di terremoto. Ma direte voi, che cosa succede dopo, quando abbiamo lasciato questo mondo dei fotogrammi? Qual è l'attività dell'individuo? Ora, ponete un istante l'attenzione fra quanta diversità di interessi c'è fra il mondo animale ed il mondo umano. Un abisso. Come è possibile spiegare ad un animale, ad esempio, quali sono gli interessi del mondo umano? Come spiegare ad una volpe che il problema di una signora donna del mondo umano è quello di farsi cucire una sottana più o meno corta o più o meno lunga secondo della moda? Ma anche quale diversità di mentalità e di mondo esiste nello stesso mondo umano? Quale diversità di interessi tra gli interessi di certe popolazioni primitive agli interessi di un uomo appartenente ad una delle civiltà più avanzate del vostro tempo? Non solo, ma quale diversità di interessi, ad esempio, fra individui di una nazione ed individui di un'altra nazione a questa lontana, e via. Quindi voi vedete, figli e fratelli, che ciò che viene ampliato è un qualcosa che sta dentro, è l'intimo dell'uomo, è il sentire dell'uomo, è vero. E quindi tanto ampliato questo sentire al punto che ciò che fino ad un dato momento ha servito a questo ampliamento, la vita nel piano fisico e negli altri mondi sovrastanti, viene abbandonato. Perché l'intimo è talmente ampliato che non ha più bisogno di qualcosa che stia al di fuori per vibrare questo intimo, ma vibra spontaneamente ed indipendentemente dall'ambiente. Cioè, fino ad un certo momento è l'ambiente che fa vibrare l'intimo dell'uomo. Da un certo momento in poi questa vibrazione è autonoma. Eppure noi ancora, sembra di essere molto in là parlando di questo, ma pure noi ancora stiamo parlando del sentire in seno al cosmo. Ma immaginate che questo sentire si accresce tanto che a un certo punto, per essere vivo, vero, intenso, reale, esistente, non ha più neppure bisogno dell'illusorio senso del trascorrere. Insomma, trovare l'essenza assoluta nell'assoluta immobilità che corrisponde al moto assoluto. Come spiegare questo? Farlo intuire. Con queste misere parole, figli e fratelli, ricordandovi che l'evoluzione dell'uomo a superuomo si può genericamente dire in un primo momento ampliamento dei compiti di questo individuo che una volta era uomo e che ha lasciato la ruota delle nascite e delle morti, ma che questo dire non rappresenta che un primo gradino del tutto trascurabile, che la vita futura di questo individuo è del tutto diversa, è completamente differente, che il suo ampliamento di interessi è un ampliamento di sentire, non è un ampliamento di mansioni, di fare, è cosa tutta fatta diversa dalla vostra concezione. Questi sono i primi elementi che possiamo dirvi, ma certo il sentire, ancora lo ripeto, non può essere descritto. Io mi auguro che sia da voi sperimentato quanto prima possibile. In questa attesa io vi raccomando di meditare tutto quello che vi abbiamo detto, di renderlo parte di voi stessi, di assimilarlo, come si dice, di non cercare di ricondurlo alle vecchie idee. Pensate che questa non contemporaneità nel mondo dei fotogrammi non ha alcuna importanza, anzi non ha talmente nessuna importanza che non viene neppure rilevata, è vero? E che quindi non deve per voi rappresentare uno scoglio. Pensate che noi tutti indistintamente siamo nel cosmo, siamo in seno all'assoluto, che questa è la nostra vera patria, l'assoluto, il suo seno, che tutto quanto è attorno a noi è stato fatto per l'amore che lui ha per noi, in ultima analisi, e che quindi non dobbiamo temere. Che questo nuovo modo di vedere che ci risulta strano, è strano in quanto ci apre ad un nuovo orizzonte, ad una nuova realtà, ma che non possiamo pretendere che la realtà sia statica secondo quanto noi conosciamo, quando tanto diversa è per le creature che noi vediamo, uguali a noi e dissimili a noi. Perché la nostra dovrebbe essere la giusta e quella degli altri l'errata? Perché il modo di sentire, di concepire dell'uomo dovrebbe essere quello esatto e errato quello di un cane o di un gatto? Ciascun modo di sentire nel suo complesso è giusto, rapportato alla forma da cui trae espressione. Il nostro e il vostro modo di sentire è giusto fino a che corrisponde ad uno stadio, ad una forma, ad una ragione d'essere, ad un nostro essere interiore. Quando questo essere è pronto per mutare, anche il nostro modo di sentire deve essere aiutato a mutare. Anche il fiore che abbiamo dentro di noi deve essere aiutato a sbocciare, liberandolo da tutte quelle sovrastrutture, perché in questo momento ciò che per noi era fino a ieri di più bello e più prezioso diventa una sovrastruttura. Nel momento in cui dall'intimo sta per sbocciare un nuovo fiore di comprensione, e questo stesso fiore di comprensione che ora imboccio un giorno dovrà essere rimosso per lasciar posto ad un altro fiore che ancora nascerà dal nostro intimo, fino a che da questo intimo sarà un fiorire tale che tutto ciò che sta all'esterno abbandonerà la sua importanza, diventerà per noi privo di interesse, ed allora sposteremo la nostra consapevolezza dal mondo sensibile ad un mondo assai diverso, ma più intenso di sentire, dove non crescono le mansioni, le azioni quale si concepiscono da uomini, ma cresce il sentire e l'essere. Essere addirittura e non divenire. Pace a voi, Signore, con voi e con tutti gli uomini. Un caro saluto ed una benedizione a tutti voi.
1 luglio 1970. La pace sia con voi e con tutti gli uomini, figli cari. Un caro saluto ed una benedizione a tutti voi che siete venuti qua questa sera, sapendo che essa sta a chiudere per voi il ciclo. Noi infatti, figli cari, siamo qua con voi per salutarvi questa sera, per abbracciarvi con tanto affetto, per ricordarvi che qualche anno fa dei vostri, anche se strano appare oggi parlare di tempo, quando sappiamo quanto esso abbia un valore relativo, proprio da qua vi preannunciammo che vi avremmo portati a conoscere le cose da un altro punto di vista, da un punto di vista più elevato, più disueto per voi. Ebbene, perché voi siate riusciti ad entrare in queste nuove verità, siate riusciti a cogliere il senso di questi nuovi insegnamenti, è stato necessario un po' del vostro tempo. A poco, chi un poco più avanti o un poco in ritardo e alla retroguardia, lentamente vi state impossessando di questi concetti, di queste verità. Quanto queste siano state utili, non sta ora il dirlo. Non si può dare un bilancio della verità in così brevi attimi di vita. La prima cosa importante, il primo effetto importante della verità è la sua proclamazione. Avvenga essa nell'intimo della coscienza individuale oppure tramite le parole e il suono della voce. Il fatto stesso che una creatura o più creature la proclamino, la comprendano, la facciano propria, è un fatto direi successivo alla enunciazione della verità. Tutto, il tutto è la realtà, è attorno a noi e in noi. Ma di questo tutto non siamo consapevoli, non ne abbiamo coscienza. Ora, quando un frammento di questo tutto è visto, posto a fuoco, racchiuso negli angusti limiti di una enunciazione di verità, è già questo un fatto di enorme importanza, perché significa ciò porre questa idea nella catena dei pensieri umani. Significa gettare un seme nel terreno delle umane concezioni. Questo seme darà i suoi frutti indubbiamente. Primo fatto importante è la proclamazione di questa verità, la conoscenza, quindi per l'individuo l'assimilazione. Porre l'attenzione, conoscere, comprendere. Ecco, il porre l'attenzione è il primo atto ed è importantissimo quanto il conoscere ed il comprendere. Il porre l'attenzione, ripeto, significa porre nella catena degli umani pensieri, delle umane possibilità di comprendere, una nuova verità, un nuovo frammento della realtà. Noi figli siamo in questa fase del porre attenzione a questi nuovi concetti. Qualcuno vi ha posto l'attenzione, qualcuno di voi, qualche altro li ha compresi, di poi sarà l'assimilazione. Ma non chiediamo tanto perché sappiamo che sarebbe chiedere l'impossibile. Ed ecco, vedrete figli, che se voi vi ponete l'attenzione, poco a poco queste verità, entrando nella catena dei pensieri umani, si metteranno in movimento e da altri saranno colte. In che modo? In innumerevoli modi attraverso i quali la verità si comunica fra gli individui, attraverso a modi telepatici, a modi fortuiti, perché vedete, non servono i libri, non serve che la verità, certe verità, siano scritte se esse non hanno negli uomini una qualche radice in contatto, perché questi libri possono cadere sotto l'attenzione degli uomini, ma se non c'è nel loro intimo questa radice, figli cari, essi non la colgono, essi la passano inosservata. Ma quando questa radice è in loro, giunta attraverso a parole o a pensieri telepatici, ecco che la colgono subito e la sottopongono ad una prima meditazione. Voi direte, ma noi così pochi, così sperduti nell'oceano della umanità, noi che siamo poche unità in confronto ai miliardi di altre creature viventi, che cosa rappresentiamo? Tanto, figli, voi rappresentate quel tanto necessario affinché queste verità trovino un primo terreno favorevole. Ecco dunque, figli cari, che meditandole, facendole vostre, voi ponete in essere un comandamento, voi contribuite ad attuare il destino della verità, che è quello di correre da un uomo all'altro, da un individuo all'altro, da un essere all'altro. Superare i limiti della separatività per congiungere tutti i centri di sensibilità o di coscienza e di espressione in una ideale catena. Noi figli abbiamo dovuto dirvi questi principi nuovi anche per altra ragione, perché il nostro insegnamento non poteva rimanere privo della sua parte più reale, più vera, più importante e più, per così dire, originale, autentica, mai rivelata pubblicamente. Solo retaggio di profonde, isolate meditazioni individuali. Non potevamo lasciare il quadro incompleto della verità. Ed allora, direte voi, ora che vi abbiamo accennato a questo nuovo mondo, questo piano ulteriore fino ad ora sconosciuto, ora che sappiamo queste cose, che cosa ancora ci resta da conoscere, che non sia ripetizione, che non sia arricchimento di particolari, che non sia cronaca di fatterelli? Con questo interrogativo noi vi salutiamo in questo ciclo di riunioni, invitandovi ancora una volta a meditare, a riflettere su tutto, a far sì che ciascuno di voi comprenda gli argomenti, capisca queste nuove verità. Se vi sono delle incertezze in taluno di voi, cercate di chiarirle reciprocamente, dicendovi che gli altri, ed è facile individuarli senza fare nomi, il che sarebbe di cattivo gusto, hanno compreso i concetti, li hanno colti, non sono in errore, hanno inteso esattamente quello che volevamo dire e abbiamo detto. Anche se è logico che la poca dimestichezza con questo nuovo modo di correre nel tempo può trarre a qualche incertezza, a qualche passo sbagliato, a qualche momentaneo errore, ma non pretendiamo che abbiate compreso tutto assieme, ma che abbiate afferrato i principi fondamentali. L'ordine è quando si comprende. Si comprende come nulla in effetti trascorra, ma tutto è. Le mie parole, voi che le udite, i nostri sentimenti, che in un primo momento possono sembrare lontani gli uni dagli altri, conoscendo che non sono contemporanei, sono invece lì da sempre. Da sempre e per sempre. Noi esistiamo nel tutto e per sempre. Nulla trascorre o è perduto. Ma basta che l'uomo riesca a trovare con la verità quella luce che lo illumini nell'intimo suo, nella introspezione lenta, sicura, per giungere più profondamente nel suo essere, fino alla sua coscienza. Ed ecco che cade il velo di Maya, dell'illusione. Ecco che cadono quelle paratie, quelle false luci che fanno credere a quest'uomo di trascorrere, di finire, di passare. Ecco che nella sua essenza interiore egli ritrova la contemporaneità del tutto, la unione con tutti i suoi simili, l'unione con l'assoluto, con Dio. E la vita, direte voi, deve essere dunque lasciata, abbandonata, perdere di significato nella visione di questo futuro così diverso e nello stesso tempo così allettante e così carico di cose desiderate? No, figli, attraverso la vita si giunge a questa introspezione. È attraverso la vita che si fa strada nell'intimo nostro, che ci si fa strada nel mondo, che si arriva alla nostra coscienza. Dal rumore assordante dell'esterno al silenzio rivelatore dell'interno. Niente può sostituirsi alla vita. È come un semplice paragone, uno studente, per quanto bravo e volenteroso, che lascia la scuola, conosca tanta teoria, ma una semplice dimenticanza o il non dare importanza ad un particolare, ecco che la sua conosciuta teoria viene travolta da ciò che l'esperienza vissuta poteva salvaguardare. Così è la vita. L'uomo potrebbe meditare queste verità o tutta la verità quanto volesse, ma senza la vita, senza l'incarnazione, non giungerebbe mai a trasformare se stesso. Così noi vi diciamo queste verità e nello stesso tempo vi diciamo: vivete la vostra vita liberamente, spontaneamente. Questo è l'insegnamento che vi diamo prima di salutarvi. Tutti vi abbracciamo, figli, con tanto amore. Tutti. Che la pace sia con voi e con tutti gli uomini.